www.redijo.it e la storia continua. Tra moglie e marito. Una cellula primaria da cui si sviluppa ogni società, la famiglia, reagisce alle diverse realtà economiche e politiche. I rapporti al suo interno cambiano. Segue dalla precedente. Ma l'unione fa la forza. Ma la famiglia reagisce anche profondamente al contesto politico. Anzi, possiamo dire che la plasticità della famiglia e nel modo di concepire la parentela raggiunge il massimo livello proprio in rapporto alle strutture politiche. Parliamo, ben inteso, dei gruppi sociali coinvolti nella gestione del potere e quindi soprattutto nei ceti aristocratici. Per l'alto e il pieno medioevo abbiamo già incontrato qualche esempio del ruolo giocato dal contesto politico, nella definizione delle strutture di parentela. E il caso più evidente è costituito dal processo di nascita del lignaggio. Ma spostiamoci adesso più avanti nel tempo, fino alla prima metà del 400, e mettiamo a confronto le famiglie di due realtà politico-sociali tutto sommato simili, Venezia e Firenze. In entrambi i casi abbiamo a che fare con città dall'intensa vita mercantile e finanziaria, dotate di uno Stato ampio all'incirca come un'attuale regione, politicamente organizzata non come principato, ma in forma di repubblica oligarchica. Il tipo di governo, dove tutte le cariche principali e le decisioni in maggior peso sono riservate al gruppo delle famiglie più importanti. E in entrambe le città, inoltre, la parentela è agnatizia e organizzata in estesi lignaggi. Considerato queste somiglianze, ci aspetteremmo che le famiglie preminenti di Venezia e Firenze abbiano la medesima organizzazione e perseguono gli stessi ideali domestici. E invece dobbiamo constatare sorprendenti difformità. Queste differenze risultano con evidenza soprattutto se guardiamo al ruolo accordato alla donna. A Firenze questo ruolo è ridotto al minimo. Contano soltanto i parenti maschi, anche quelli lontani. Spregevole quel padre che nomina erede l'unica famiglia e dimentica i lontani cugini. Agisce, secondo i fiorentini, in vergogna di sé e di sua memoria e in disfacimento della sua casata. La moglie poi può disporre della dote solo sotto il rigido controllo del marito e dei suoi congiunti e difficilmente nel suo testamento riesce a compiere lasciti di qualche consistenza in favore dei membri della sua famiglia di origine o di estranei. Nel contempo, a livello ideologico, i maschi della casata curano la memoria dei propri antenati, spesso redigendo delle storie diario del proprio lignaggio, sono i libri di famiglia, tutte incentrate ossessivamente ai solo parenti maschi. Infine, su un piano che è insieme materiale e simbolico, le diverse linee di discendenza di uno stesso lignaggio cercano di conservare la propria coesione restando a vivere nelle stesse strade, intorno magari a una torre lasciata in divisa che simboleggia il radicamento e il potere del casato sopra il quartiere. È un'antica nobiltà. A Venezia, invece, le cose appaiono diverse. Nessuno si preoccupa qui di redigere libri di famiglia. I rami di uno stesso lignaggio risiedono con tranquillità in quartieri lontani e soprattutto il ruolo della donna nella concezione della parentela è ben più evidente. Nell'accertare se un personaggio può davvero far parte del patriziato, a Venezia si considerano non solo i suoi antenati paterni, ma anche quelli della madre. Inoltre, le alleanze fra lignaggi stabilite attraverso il matrimonio hanno un'importanza molto superiore che nella società fiorentina e si possono dare vita a relazioni minute e quotidiane. Spesso capita che per i giovani nobili il principale punto di riferimento per la loro carriera politica non sia il padre o un altro esponente del proprio lignaggio, ma il fratello della madre o un altro parente della sua linea. In un simile contesto, la donna ha anche una maggiore autonomia economica. Dispone con meno limiti della dote, effettua lasciti testamentari e fonda dei patronati. Come spiegare dunque queste differenze? Dobbiamo appunto guardare più da vicino le caratteristiche del regime politico. All'inizio del XIV secolo, Venezia è governata da una oligarchia che da tempo è andata chiudendo i propri confini, attraverso un processo la cui tappa più nota è rappresentata dalla serrata del Maggior Consiglio del 1297, una sorta di legge costituzionale che aveva stabilito le famiglie fra le quali in futuro scegliere i consiglieri. Si è così formata una élite stabile, elencata in liste ufficiali e costituita da famiglie con una storia sempre più antica. Nella vita politica, di conseguenza, per un membro dell'oligarchia veneziana, contano soltanto i rapporti con gli altri esponenti del suo stesso ceto, i cui confini sono ben chiari e che è il solo gruppo sociale che accede al potere. A Firenze, invece, l'oligarchia è una realtà molto più recente e ancora fluida, aperta a nuovi ingressi. E i nuovi ricchi. Molte famiglie fiorentine sono di origine recente e si affannano a stabilire e anche a inventare un proprio passato, buttandosi con entusiasmo nella redazione di libri di famiglia. Inoltre, non è ancora chiaro chi realmente conta sulla scena politica. Per prevalere, per affermarsi, bisogna stabilire un reticolo di relazioni vasto. È gioco forza provvedere alla creazione di una clientela, di un gruppo di amici e vicini di vario livello sociale, ed è anche importante controllare il più strettamente possibile un'area del territorio urbano, quella dove è insediato il proprio lignaggio. Allontanarsi dagli altri parenti è una scelta perdente, come pure è pericoloso intrattenere rapporti soltanto con personaggi del proprio livello sociale. Sono tutti elementi che stimolano una concezione agnatizia della parentela, respingendo ai margini le donne e le alleanze matrimoniali e favorendo un insediamento concentrato nel lignaggio all'interno del territorio urbano. La famiglia e la parentela sono una costruzione, sono un'operazione di cultura volta a fornire strumenti di difesa e affermazione a gruppi di parenti definiti di volta in volta in modo diverso. Come stupirsi allora che nei gruppi sociali più vicini al potere le necessità della politica contino così tanto? www.redigio.it e la storia continua.